Sabato 18 febbraio 2023, bentornati su Radio BlaBla Network con una nuova puntata di Nerd Point. Noi siamo il Nerd Team, qui con me c'è Roby.
Ciao Ricky.
Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Tu tutto bene?
Bene, dai, non c'è Teo qui con noi, è rimasto colpito dall'influenza. Salutiamo Doc Gold in regia e andiamo subito con i contatti per interagire con noi.
In realtà Teo non è malato, è semplicemente disperso nel regno quantico.
È giusto, però... giusto. Anticipiamo uno degli argomenti in scaletta, probabilmente il più grosso di oggi, che tratteremo senza fare spoiler, e vogliamo anche sapere la vostra, però.
Sì, infatti vi ricordiamo i contatti WhatsApp 339 8420 154, i social Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, le pagine di Nerdpoint deputate su Instagram e anche su Twitter, che sono sempre curate, aggiornate con i contenuti di settimana in settimana. Fra l'altro arriviamo da una settimana carica di pathos, perché è quella uscente da Sanremo.
Esatto.
È quella ovviamente in cui si è festeggiata anche la festa degli innamorati, San Valentino. Noi l'abbiamo festeggiata al cinema. E poi però, sempre tornando al discorso di Sanremo, c'è stata anche la Lega organizzata da Nerdpoint.
Esatto. E dobbiamo fare un appello.
È stato decretato, proclamato un vincitore, per cui faremo anche questo appello.
Esatto, perché non sappiamo chi è e quindi vogliamo che questa persona si riveli. Vince il Fanta Sanremo della Lega Nerdpoint, chiaramente Frazze Team, quindi il team proprio di Frazze, che ha anche come nickname, che aveva al suo interno Lazza, Elodie, Paola e Chiara, i Collazio e Setu. Menzione particolare anche per Lorenzo, il nostro Lorenzo Lubrano di Radio BlaBla Network, che si è classificato al secondo posto. Noi abbiamo fatto un po' schifo, però giustamente abbiamo lasciato spazio ai nostri ascoltatori.
Era Creeping, ispirata direttamente al singolo I Don't Wanna Know, per chi l'avesse riscontrato. Abbiamo una puntata carica di contenuti, come sempre del resto, quindi cosa che ci fa piacere. Siamo freschi di cinema,
sì.
Io e Ricky almeno, perché so che ad esempio Teo, come altri, non sono riusciti a vedere al day one il film di Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Noi l'abbiamo visto, ci siamo ripromessi ovviamente di parlarne come di consueto senza fare spoiler. Vi ricordiamo a tal proposito che il Nerd Team sviluppa dei contenuti chiamati Only Podcast, nel quale lì davvero vi spoileriamo appunto il prodotto di cui parliamo. Non è il caso di Quantumania.
No.
Faremo, diciamo, vabbè, vi faremo un attimo un riassunto di quello che è la sinossi del film e poi vi diremo le nostre impressioni.
L'incipit più che la trama.
Sì, sì, l'incipit. È il terzo film che vede insieme i personaggi appunto di Ant-Man, Scott Lang, della sua compagna, ma in realtà più esteso a tutta la famiglia, no, Lang?
Esatto.
Perché abbiamo Cassie, abbiamo Michael Douglas che interpreta Hank Pym e poi c'è anche Michelle Pfeiffer che interpreta Jane, se non erro, no?
Sì, sì.
Ed è proprio Jane il personaggio che da incipit fa da fulcro, no, a quello che è la movimentazione di questo film.
Sì, perché il film, le vicende si svolgono, come si evince anche dal trailer, all'interno del regno quantico, in cui lei è stata prigioniera per tanti anni nel passato. È stata salvata solo in Ant-Man 2, se non mi sbaglio, sì. Comunque nei film precedenti, e quindi conosce i segreti del regno quantico e i pericoli che si celano all'interno di esso.
Sì. E qui, diciamo, entra in contatto con un personaggio che poi è quello che è il villain, quello che sarà il villain principale di tutta questa nuova fase del Marvel Cinematic Universe, ovvero quelle che sono le varianti di Kang il Conquistatore.
Esatto, già introdotte in Loki.
Sì, Loki aveva essenzialmente liberato nel multiverso tutte queste varianti di questo personaggio che si prospetta essere per certi versi anche più forte, più temuto di Thanos in persona, e quindi vedrà impegnati tutti i nostri Avengers in questa fase che si prospetta anche molto lunga, per la quale dovranno a questo punto eliminare non solo uno ma tutte le sue varianti.
Che non sono due
ma sono un esercito, sono tantissimi,
esatto.
Riempiono uno stadio. E quindi Ant-Man and the Wasp Quantumania, vi abbiamo dato quello che è un po' l'incipit, è un film che sarà totalmente ambientato, a questo lo possiamo dire, all'interno del regno quantico.
Ci stai girando un po' intorno.
Ci sto girando un po' intorno.
Durata... Dillo! non è stato un gran film.
Vabbè, ma questo lo dici tu, nel senso, io...
Perché io sono quello buono dei due.
Sì, vabbè, adesso cercavo un attimo di girarci intorno, comunque, no, vabbè, dai, un film che... No, vabbè, niente, dai.
Secondo me è stato un film che tra l'altro era carico di aspettative. Era
sì.
Il film che apriva la quinta fase dell'MCU ed era il film che doveva presentarci il villain di tutta la saga del multiverso. Il trailer prometteva tante cose. Io sinceramente sono rimasto un po' così uscito dalla sala. E sai che quasi l'altro giorno, il giorno dopo la visione, pensavo: ma cosa posso salvare di questo film? Sono quasi arrivato a dire non salvo niente. In realtà salvo le due scene post credit, il che, se vogliamo, è abbastanza grave, perché comunque non fanno parte del film, cioè sono collegate.
Sì, sì, sì.
E mi sono servite, quelle mi hanno lasciato tanto, perché mi sono servite a rendermi conto della reale minaccia che potrebbe rappresentare Kang, che in realtà in questo film si vede fino a un certo punto e poi basta. Il resto del film faccio fatica a giudicarlo positivamente.
Io invece ho, diciamo, un parere leggermente diverso, nel senso che oltre le due scene post-crediti salvo l'esercito di formiche e Bill Murray, perché rivederlo sullo schermo mi ha fatto un'emozione.
Ok.
Però al di là di questo, niente, proprio, mi spiace dirlo, una bocciatura, una delusione su tutta la linea.
Allora, tra l'altro, durante il film proprio, eravamo vicini, ci guardavamo e dicevamo: ma cosa stanno facendo? Sembrava proprio un film che provava ad attingere da Star Wars, ma completamente senza un senso logico.
Sì, sì, sì. Tra l'altro non richiamava solo Star Wars, ma anche un'altra serie di film. Li abbiamo un po' elencati, ci siamo divertiti a fare questo gioco. L'ho accostato vagamente a Shang-Chi, per una parte, no? In realtà, niente, mi fa rimpiangere addirittura Shang-Chi, che a me non era piaciuto personalmente.
Era 2 DLD su Radio BlaBla Network. Arrivano messaggi?
Sì, ci scrive il nostro Matteo, appunto,
che salutiamo.
Che salutiamo, che ho sbagliato, non è nel Regno Quantico. Infatti lui scrive: magari fossi nel Regno Quantico, quindi deduciamo che non lo è. E scrive: abbiamo festeggiato San Valentino a San Siro.
Aia.
Quindi vabbè, qui
però
si apre una parentesi calcistica.
Che sono... finalmente ci ha visto tornare a sorridere dopo un mese amaro.
Un mese amaro, una buona prestazione dei rossoneri a San Siro. Quindi vabbè, giustamente facciamo i complimenti. Però poi c'è il ritorno, quindi
c'è
il ritorno sarà difficile.
Infatti c'è il ritorno. Quindi aspettiamo a dare giudizi definitivi, che invece abbiamo dato purtroppo su questo film.
Ormai ci siamo esposti, abbiamo dato dei giudizi un po' con l'accetta.
E io sono curioso di sentire cosa ne pensano da casa di questo film le persone che lo hanno già visto. Perché,
no,
come dicevamo qualche tempo fa, cioè le aspettative che l'MCU ha messo l'accento che ha posto su questo film era importante.
Sì, diciamo che il nostro non è un giudizio che muove da polemiche o da rabbia. Anche noi saremmo molto contenti e curiosi di scoprire o di confrontarci con voi, con chi ha apprezzato il film. Se ci potete aprire un attimo gli occhi su quelli che sono stati gli aspetti che secondo voi invece sono stati vincenti. Noi abbiamo rilevati ben pochi. La cosa che più mi ha dato fastidio, e non è la prima volta che mi capita di averlo visto, in questo faccio il parallelo, anche se non posso spingermi oltre con gli spoiler, con l'ultimo capitolo della saga di Star Wars, è il fatto di non avere osato, cioè di avere buttato lì delle idee interessanti, intelligenti e anche molto molto entusiasmanti lato spettatore, però poi portale avanti, cioè non ribaltare tutte le cose nel giro di pochi minuti. Questa cosa mi fa davvero imbestialire. È successa anche qua sul finale di, a mio avviso, di Ant-Man and the Wasp, e niente, per cui a dispetto di altre volte, mentre con Wakanda Forever comunque siamo usciti soddisfatti.
Ma infatti quello che volevo dire, tra l'altro, noi non siamo di quegli spettatori che ultimamente va un po' di moda buttare fango su tutto quello che è Marvel, tutto quello che è MCU. Noi fino a qualche mese fa diciamo elogiavamo Wakanda Forever, abbiamo amato Spider-Man, quindi siamo un po' dispiaciuti appunto da questo film. Tra l'altro adesso voglio dire qualche cosa che invece ha infastidito me e che non riguarda solo questo film, purtroppo.
Allora ancora un attimo, ci ascoltiamo Special di Lizzo e poi ci dirai cosa ne pensi e cosa ci dovevi dire.
Di nuovo in diretta, di nuovo con voi. Allora, ti dico un po' quello che mi ha lasciato perplesso. Intanto, sono d'accordo con quello che dicevi tu prima riguardo al fatto che hanno messo lì delle idee anche interessanti, però non le hanno sviluppate, quindi alla fine il risultato è stato una cozzaglia di roba amalgamata male. Due, il personaggio di MODOK, poi chiederò a te, una barzelletta, proprio una barzelletta. E poi il trailer dava l'idea di essere il primo film un po' dark di Ant-Man, in realtà poco, nel senso che in tutte le scene in cui c'è lui sono tutte abbastanza da comedy, a parte magari i combattimenti.
Fra l'altro in questo caso anche mal riuscita, perché non è che faccia neanche poi così tanto ridere.
Non si ride neanche tanto, infatti. Io mi ricordo che quando abbiamo visto Thor, se ti ricordi, che non l'abbiamo promosso a pieni voti, però qualcuno diceva sì, qualcuno diceva meno, però almeno lì si rideva tanto.
Sì. Qua siamo proprio a livello, cioè a livello di scrittura, ci sono dei dialoghi che sembrano scritti da un bambino di 5 anni, con tutto il rispetto per i bambini di 5 anni. Sì. Cioè ce n'è uno in particolare che è raggelante verso la fine del film. Comunque, prima di rispondere, mi ricollego, leggo subito il messaggio di Stefano che ci scrive dalla provincia di Milano e ci dice: concordo pienamente col vostro giudizio, personaggi caratterizzati con lo sputo, finale inguardabile, sono davvero migliori le post-credit. Quindi siamo concordiamo. Sì. Io penso,
poi ti faccio due domande.
Ho degli amici che possono testimoniare questa cosa. Io odio MODOK in generale, già per come non mi piace per nulla. Sono arrivato al punto di doverlo difendere perché è stato concepito, scritto e messo, diciamo, realizzato in maniera così aberrante da farmi non so, sono rimasto attonito. Quindi se arrivo al punto di difendere MODOK vuol dire che è stato davvero fatto male, ma male, male, male.
Poi, una barzelletta.
Una barzelletta vivente, neanche, perché poi è fatto in CGI, quindi meno vivente.
E poi tutta la questione delle varianti, non solo in questo film, ma come la sta gestendo in generale l'MCU, mi lascia un po' perplesso, nel senso che ci sono alcune cose che non capisco. Le varianti di Kang sono tutte uguali, quelle di Spider-Man, abbiamo visto tre Spider-Man differenti, insomma, devo capire bene come funziona. Di nuovo in diretta, stiamo tra l'altro, non vorrei che Teo fosse all'ascolto e gli stiamo un po' rovinando quella che è la visione, poi magari settimana prossima gli chiederemo un suo parere sul film. Però volevo chiedere a te, senza naturalmente fare spoiler, quindi ti lascio camminare su un filo molto sottile, cosa ne pensi delle post-credit?
Allora, prima,
che sono due, eh?
Sì, sono due. La prima non mi ha entusiasmato più di tanto perché, cioè, o meglio, la prima parte sì e la seconda no. Poi adesso non posso ovviamente addentrarmi nelle cose specifiche perché sennò farei spoiler. Però diciamo che così mi ha lasciato un po' amaro in bocca. La seconda invece mi è piaciuta perché poi ovviamente si ricollega...
Si ricollega all'MCU.
Si ricollega direttamente a quello che a mio avviso è uno dei prodotti meglio realizzati di quest'ultima fase. Quindi non mi spingo oltre. Chi ascolta costantemente nel point sa di cosa sto parlando, se no vi lascio questo dubbio. E devo dire che però nel complesso ci riflettevo proprio ieri, in vista del commento a questa puntata, sto iniziando forse a sentire la mancanza della vecchia formazione degli Avengers. Cioè sto iniziando a sentire la mancanza soprattutto di Iron Man, e non pensavo di doverlo dire, ma anche di Cap.
Questo
da un lato mi dispiace un po', perché pensavo che questo cambio di guardia, che questo passaggio di testimone fosse un pochino più solido, un pochino più entusiasmante. Invece ho percepito la realizzazione di prodotti altamente scadenti, purtroppo, ultimamente. Primi fra tutti Miss Marvel e
She-Hulk
e anche l'altro, quello con, adesso mi sfugge, Moon Knight. Quindi niente.
Allora, siamo all'inizio, eh. Io anche sto soffrendo un po' il post-endgame. Siamo all'inizio, quindi forse con i primi film sugli Avengers, i nuovi, quelli che arriveranno tra qualche anno, potremo dare un giudizio definitivo, però al momento il post-endgame l'ho trovato molto poco solido e secondo me loro non pensavano di avere questo riscontro dalla critica.
E così ci siamo lasciati alle spalle anche Ant-Man and the Wasp Quantumania.
Intanto c'è scritto Teo, ha detto che lui lo guarderà, gli piacerà e litigheremo.
Sì, quindi proprio per partito preso, se lo farà piacere, gli auguriamo che sarà davvero così.
Eh sì, sabato prossimo c'è un rissone in studio.
Sì, sì, esatto.
Tipo quindi riunione condominale di fantozzi.
Sì, sì, ci mettiamo le pentole in testa e ci spacchiamo le sedie sulla schiena, ecco.
Comunque sì, io sono dispiaciuto perché tra l'altro Ant-Man, i film di Ant-Man, soprattutto il primo, mi sono sempre piaciuti. Lui come personaggio secondo me è sempre stato ben inserito, però aveva sempre negli ultimi film, soprattutto in Endgame, aveva sempre un ruolo un po' più leggero, no? Rispetto magari al fatto di essere nel bel mezzo di una calamità naturale.
Sì.
Io l'avevo detto qualche puntata fa a Nerdpoint quando commentavamo il trailer, vale la pena affidare quello che sarà il film, il villain, scusa, della prossima fase al film di Ant-Man. Questa cosa
infatti,
mi lasciava perplesso e secondo me questo è il difetto. E anche perché infatti Ant-Man non viene preso alla stregua degli altri Avenger, di fatto sì, per essere il day one la sala non era piena.
No, 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 no. Fra l'altro c'è anche una corrente che inizia a far notare come Kang, cioè, poi questa cosa la chiederemo anche nel corso della prossima ora a Luca, perché sono curioso di sentire la sua opinione in merito. Lo spessore che riveste Kang in chiave fumettistica, a quanto pare, non sarebbe così altisonante come ovviamente quello di Thanos o come quello di altri main villain come può essere un Galacticus, ad esempio. Per cui anche la scelta di questo Kang viene un attimino messa sul piatto. Chiederemo ovviamente cosa ne penserà. E in questa situazione, in questo specifico film, a me questa variante di Kang ha parzialmente deluso. Poi non so se
sì, sì,
perché mi sarei aspettato. Tra l'altro parliamo anche di un personaggio che sembra essere anche molto, molto intelligente, no? E qui non ha, diciamo, spiccato per intelligenza, a mio avviso, soprattutto in certe situazioni.
Sì,
però
sì,
vabbè, questa è la mia opinione personalissima. Anzi, siamo contenti di sapere se ovviamente voi abbiate apprezzato il film, che vi sia piaciuto, e noi ci auguriamo qualcosa di meglio per il futuro. Adesso parleremo infatti anche di un altro trailer che è uscito in questa settimana, la cui uscita nelle sale prevista per il 3 di maggio, ovvero parliamo del terzo e quanto pare ultimo volume dei Guardiani della Galassia.
Abbiamo parlato di Ant-Man and the Wasp Quantumania, ne abbiamo parlato, diciamo, con toni poco entusiastici, ma siamo curiosi di sapere la vostra, per cui scrivete al 339-8420-154 se avete visto il film, vogliamo sapere se vi è piaciuto oppure no. Se invece non l'avete visto, speriamo di non avervi scoraggiato. Ecco, comunque è sempre un film della Marvel, quindi comunque un film che dura due ore scorrono, sì, quindi non è che dovete aver paura di andare in sala perché vi annoiate,
sì,
quindi
sì.
Ecco, non è stato all'altezza delle nostre aspettative, ma dobbiamo parlare del trailer mandato in onda durante il Super Bowl la scorsa settimana dei Guardiani della Galassia volume 3. A questo punto ti chiedo cosa ne pensi di questo trailer anticipatorio che non spoilera troppo di quella che sarà la trama. Ecco, si vedono i guardiani in azione, interagire tra loro, ma non si capisce molto su cosa verterà, no?
Ma io invece un po' di cose, cioè forse non della trama, però secondo me un po' di cose le rivela. Sicuramente lascia, la cosa che più mi ha colpito è che ti lascia ovviamente pensare che, no, ma credo che sia proprio così, che si tratta dell'ultimo film, no? Infatti parlano molto del discorso, il viaggio finale, l'avventura finale. E questo da un lato probabilmente uno poteva prospettarlo, però per quanto mi riguarda mi ha lasciato, non so, mi ha emozionato molto. Poi ho visto una scena che non credo sia stata deliberatamente spoilerata così, però alla fine, sul finale, vedi praticamente tutta la formazione dei guardiani, a cui si aggiungono anche i nuovi innesti di cui adesso parleremo, che camminano, camminano tutti quanti uno a fianco all'altro, c'è tipo Nebula che porta in braccio, credo che sia appunto Star-Lord, esanime. Nel senso, non credo sia ovviamente uno spoiler così tirato in faccia, però mi lascia immaginare che, essendo il capitolo conclusivo, succederà, cioè probabilmente dovremmo dire addio a qualcuno dei...
Io credo che potrebbe essere Rocket. Non lo so, questo presentimento.
Potrebbe essere Rocket.
Potrebbe essere un personaggio, un compromesso che potrebbe far emozionare il pubblico senza danneggiare troppo. Perché ecco, tu hai detto sarà l'ultimo loro film, quindi adesso ti voglio chiedere una cosa. Sarà l'ultimo loro film e ok, ma poi compariranno ancora nei film degli Avengers in cui tutti i nostri eroi saranno riuniti? Adesso ci ascoltiamo la prossima canzone e poi mi rispondi. E quindi volevo appunto chiedere a Roby, chi secondo te potrebbe lasciarci le penne nei prossimi film dei Guardiani, se eventualmente pensi che qualcuno potrà morire, e se eventualmente li rivedremo magari come è successo in Endgame ad aiutare gli Avengers del futuro, quindi mi viene in mente Spider-Man e tutte le altre supereroine che sono state introdotte ultimamente.
Allora, mi gioco sicuramente a questo punto Drax, ma perché, sai, memore delle dichiarazioni comunque dell'attore, del Bautista, che dice che okay, non potrò interpretare, non posso essere sempre fisicato con il six pack alla mia età e ipermuscoloso all'infinito, voglio anche un po' godermi la vita, no? Questo, quello che aveva affermato Bautista, e quindi niente, credo che probabilmente sarà, cioè appenderà il chiodo, diciamo, i pugnali di Drax. E dopodiché potrei giocarmi la dipartita forse di una delle due tra Gamora e Nebula, ma credo di più Nebula, perché Gamora comunque ha già fatto il suo durante la fase precedente ed è stata già rimpiazzata ovviamente.
E poi ci si è affezionati a Nebula ultimamente, sì. Quindi...
E poi credo a questo punto, ecco, ci rimarrei, cioè mi emozionerebbe molto, per cui da un lato me lo...
Te lo auguri.
No, ma me lo auguro non perché non mi piace
per provare
il personaggio,
emozioni.
Per provare emozioni, e anche uno tra Rocket e Star-Lord. Credo però più Star-Lord, mentre invece secondo me rimarrà Groot, perché anche lui comunque c'è...
Sai, forse come dici tu, Rocket e Groot, tenerli in vita è più facile coinvolgerli in film futuri,
sì,
perché non hai
sì.
bisogno dell'attore, sì. E quindi
anche,
potrebbe starci.
Anche perché adesso un'altra cosa che stanno facendo, secondo me che è geniale, è quella di creare questi, come è stato lo speciale di Natale, che però se tu non lo guardi non puoi lasciarlo indietro, perché riparte poi effettivamente da lì il terzo film, perché i nuovi acquisti nella squadra dei Guardiani sono quelli che noi troviamo nello speciale di Natale.
Speciale di Natale che è divertentissimo,
sì.
E dovete recuperarlo assolutamente.
Quindi si è aggiunto quello che è uno dei miei... Vabbè, a parte che c'è l'erede anche, c'è quello della ciurma di Yondu, di cui non mi ricordo il nome, però c'è anche poi uno dei miei personaggi preferiti, che è Cosmo, il cane astronauta parlante. Quello è davvero, davvero tanta roba. Adesso continuiamo però,
Paura e soldi qui su Radio Bla Bla Network, remix del pezzo con Boro Boro e Don Joe, e stavamo parlando appunto del trailer dei Guardiani della Galassia al cinema, nelle sale a maggio, e stavamo facendo un po' il toto morto.
Sì, io qui davvero ho le aspettative alte, perché? Ma perché James Gunn ci ha sempre abituato bene. Tra l'altro, a me, per quanto mi riguarda, la mia personalissima opinione, il primo volume dei Guardiani della Galassia è uno dei... Rimane comunque...
Uno dei film più belli dell'MCU.
Sì, rimane cristallizzato nella mia top 3. Mi piace comunque la formazione dei Guardiani, mi piacciono comunque come è stato reso questo film. Sono contento, sono molto contento. A me in realtà è piaciuto anche il secondo. Cioè, io ho apprezzato praticamente tutto ciò che riguarda i Guardiani della Galassia, sinceramente. Tranne forse, vabbè, il loro cameo nel film di...
Endgame?
No, là ci sta, nel film di Thor. Dico, però vabbè... Quindi niente da eccepire. Poi te l'ho detto, adesso che è arrivato anche Cosmo, arrivata, perché credo che sia... Gli è andato tipo una voce femminile lì.
Quindi, al netto delle morti, che potranno o esserci o non
sì.
esserci, gli eventuali superstiti verranno coinvolti in progetti futuri, o secondo te sarà un punto?
No, secondo me verrà, si creerà quella che sarà una nuova formazione.
E qualcuno di loro ne farà parte?
Qualcuno di loro ne farà parte. Poi credo che per adesso metteranno in cascina il progetto e poi magari lo ritireranno fuori più avanti, se sarà il caso. Sicuramente li rivedremo, perché poi secondo me in questa fase in cui abbiamo le varianti, multiversi e Kang a fare da trade union, tutto fa brodo. Anzi, loro sono anche stati intelligenti, perché così possono giocarsi molto più facilmente la morte dei personaggi, perché alla peggio li ripescano dal discorso delle varianti. Io spero che non attingano ovviamente sempre a piene mani da questo bacino, però l'abbiamo visto anche in Doctor Strange, no?
Sì.
Cioè abbiamo visto la comparsa di alcune varianti che poi sono morte dopo 5 minuti, quindi insomma secondo me riusciranno a giocare molto attorno a questo discorso qua. Per cui, torno a dire, spero che osino e facciano saltare la testa ad alcuni dei protagonisti. Ma questo non lo dico perché comunque aumenta in maniera esponenziale il carico emozionale, secondo me.
Ok, chiederemo poi il parere di Luca nella seconda ora di Radio BlaBla Network Dinner Point. State con noi ci vediamo tra pochissimo. Bentornati qui su Radio BlaBla Network. Inizia la seconda ora di Nerd Point. Abbiamo parlato di Marvel nella prima ora, tanto per cambiare, con Ant-Man and the Wasp Quantumania, il film uscito questa settimana nelle sale cinematografiche. Io e Roby non ne abbiamo parlato, diciamo, molto positivamente. Abbiamo parlato del trailer dei Guardiani della Galassia in arrivo a maggio, e ora parleremo di un altro trailer presentato durante il Super Bowl, e tra poco chiederemo il supporto anche del nostro amico Luca dell'Idea Che Ti Manca per raccontarci un po' il personaggio di Flash. E poi più avanti parleremo anche di Hogwarts Legacy, sì. e magari facciamo anche un commentino all'episodio di Last of Us di settimana scorsa.
Va fatto, perché
mi hai detto che è stato il tuo episodio preferito,
sì,
per ora.
Quindi.
dopo lo facciamo.
Intanto approfittiamo ricordandovi i contatti: 339-84-20154, il numero WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, canali social, e poi ovviamente le nostre pagine su Twitter e su Instagram, che aggiorniamo costantemente con i nostri contenuti. Abbiamo parlato, come hai accennato, effettivamente un'ora intera di Marvel. Siamo molto bravi a fare questo, un po' meno bravi a parlare di DC. Adesso però è arrivato il momento di commentare quello che è il trailer effettivamente del film The Flash, che è un trailer un po' particolare, ecco, perché io sinceramente non l'ho accolto con l'entusiasmo con il quale ho accolto i Guardiani della Galassia. Sono sempre fermo sulla mia opinione, sulla mia posizione, secondo cui questi film andavano fatti prima di fare i film sulla Justice League. Così hanno rovinato, a mio avviso, i due film della Justice League, hanno introdotto un Batman che, a mio avviso, è totalmente fallimentare. Regge molto invece il personaggio di Superman, ovviamente nei panni di Henry Cavill, nei suoi panni, secondo me, che è eccezionale. E poi niente, tutti i film che sono stati fatti ex post, secondo me, non hanno un grandissimo mordente. Eccezione fatta forse per Shazam, anche se comunque lui non fa parte poi della formazione ufficiale della Justice League, per quello che abbiamo visto. Infatti poi abbiamo visto che ad esempio i film su Wonder Woman invece sono stati buoni. Beh, anche quello che è stato realizzato dopo, secondo me, ci poteva stare. Adesso però, dopo questo cappello introduttivo, restate con noi, perché tra pochi minuti vi diciamo la nostra sul trailer di The Flash e poi il commento anche con Luca dell'Idea Che Ti Manca.
Diciamo qualcosa allora su questo trailer di Flash, e poi ci siamo curiosi di sapere cosa ne pensa Luca, che mi è parso, poi glielo chiederemo nel corso dei prossimi collegamenti, comunque in termini fumettistici di propendere più per la parte DC rispetto alla Marvel.
Sì,
ma questa è un'impressione che...
Ma anche perché a livello prettamente fumettistico, secondo me la DC probabilmente è anche superiore. Adesso, sì. Adesso non voglio, diciamo, commentare, prendere posizioni troppo, troppo forti, però...
Cioè, che poi ti aspettano fuori...
Sì, esatto, però io ho letto svariati fumetti da DC e mi sono sempre piaciuti, poi comunque è chiaro che ha degli supereroi incredibili. Secondo me hanno proprio sbagliato il primo approccio realizzativo a livello di...
Cinematografico,
tutto qui, in alcuni frangenti, perché poi secondo me Man of Steel non era neanche male... Batman v Superman, vabbè, guarda, non voglio tornare perché sennò mi si apre
una ferita nel cuore. Flash,
a me, cioè, sinceramente, a me è un personaggio che non dice nulla. Però, quindi è chiaro che l'ho visto con un approccio un po' così. Detto ciò, sono rimasto confuso anche positivamente, perché a un certo punto compare Batman. E che Batman? Cioè, a distanza di credo almeno 20 anni, se non di più, ritorna Michael Keaton nei panni di Batman. Michael Keaton era il Batman del primo film, di quello con Jack Nicholson, era il Batman del film con Danny DeVito nei panni del pinguino. Due film Tim Burton, che sono anche quelli che io ho visto anche da piccolo.
Sono cult
ormai, no? Sinceramente mi ha... Nel piattume che rappresentava per me questo trailer, non piacendomi il personaggio, mi ha illuminato. Tant'è che però a un certo punto diciamo che diventa il trailer di Batman, non più di Flash. Perché poi un personaggio così è chiaro che mette in ombra, non può non mettere in ombra Flash.
Esatto, è un po' Mando che arriva.
Sì, esatto.
In The Book of Boba
Fett. Esattamente così. Poi compare anche quello che sarà il villain di questo film, di cui non vi anticipiamo niente per non fare troppi spoiler. Diteci appunto quello che ne pensate. Sono appunto molto curioso adesso di intrattenere questa conversazione con Luca dell'idea che ti manca, perché vorrei anche capire. Cioè, il Batman di questo filone era quello, a mio avviso, fallimentare di Ben Affleck.
Quindi proveranno adesso a recuperare
non so, infatti vorrei capire un attimo cosa sta succedendo.
Chiediamo a lui, ci ascoltiamo Holly, ci ascoltiamo Polvere di Holly e poi parliamo con Luca. Ci siamo, è qui con noi Luca dell'idea che ti manca. Ciao Luca.
Ciao ragazzi.
Allora Luca, stavamo commentando le novità della settimana. Settimana scorsa c'è stato il Super Bowl, durante questo evento che è uno degli eventi più seguiti a livello sportivo dagli americani, ma in generale da tutto il mondo, sono stati presentati diversi trailer, tra cui il prossimo film di Flash. Volevamo chiederti qualcosa a proposito di questo personaggio, sia in termini appunto del trailer, le tue impressioni, le tue aspettative, e magari anche qualcosa a livello fumettistico, no? Di quello che rappresenta un po' questo personaggio.
A mio avviso è una bomba, perché... presenta un sacco di personaggi relativamente perlomeno per l'universo cinematografico.
Sì, Luca, ci senti? Ti sentiamo male?
Mi senti?
Ti sentiamo male, quindi adesso proviamo a richiamarti e a ripristinare un attimo il collegamento, perché sentivamo un po' la voce lontana. Quindi adesso richiamiamo Luca e sì. Ci facciamo raccontare appunto. Però mi è parso di sentire una bomba in riferimento al trailer di Flash. Sì.
Sicuramente, ma sono contento, sicuramente avrà modo anche di darci appunto un'infarinatura anche su quello che rappresenta Flash per quanto riguarda l'universo non solo cinematografico ma anche fumettistico. Io faccio un attimo una correzione rispetto a una cosa che ho detto prima. Era il primo film di Wonder Woman che ho trovato secondo me ben realizzato a dispetto degli altri sulle origini, e il secondo effettivamente lasciava un po' il tempo che trova. A me è dispiaciuto, ripeto, avere visto tutti questi film in un secondo momento, ecco, non averli visti prima, diciamo, dell'assemblaggio di quello che sarebbe stata poi la formazione della Justice League, al netto poi della debacle totale del secondo film della Justice League e poi del confronto tra Batman e Superman. Poi quando puoi vedere queste due figure una contro l'altra ci si aspetta delle cose un po' più di alto livello, ecco.
Luca, ci senti?
Io vi sento, voi mi sentite?
Sì, adesso ti sentiamo. Stavi commentando il trailer di Flash, ci è parso di capire che lo ha introdotto come è una bomba?
Esattamente. È una bomba perché presenta, mette tanta carne al fuoco, presenta dei personaggi relativamente nuovi per quanto riguarda l'universo cinematografico, e ci sono dei grandissimi e graditissimi ritorni. Allora, per i fan di vecchia data come posso essere io, sicuramente rivedere Michael Keaton vestire i panni di Batman è una cosa piacevole. C'è, a mio avviso, anche fortunatamente il ritorno del miglior Batman e del miglior Bruce Wayne che si siano mai visti sugli schermi, ovvero Ben Affleck. qua la critica è molto spaccata, io lo adoro tantissimo, a mio avviso è stato il miglior Batman in assoluto e il miglior Bruce Wayne in assoluto che abbiamo avuto il piacere di poter osservare sugli schermi.
Ma io ho un dubbio, ma come si ricollega il fatto, cioè, se adesso c'è il Batman di Michael Keaton, no, in questo trailer, il fatto che sempre nella stessa storyline ci sia il Batman di Bruce Wayne, di Ben Affleck, come...
Allora, in teoria potrebbe essere, questa è una mia speculazione che faccio in base a quello che si è letto nel fumetto Flashpoint, perché il film di Flash prende spunto da un fumetto che si chiama Flashpoint, dove c'è appunto Flash che torna indietro nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre. Questo scatena tutta una serie di eventi tali che il continuum spazio-temporale varia, e di conseguenza non ci sono tutti i supereroi che ci sono nel mondo normale di Flash, e quei pochi che ci sono hanno delle strategie differenti. Tra questi Batman, che in realtà non è Bruce Wayne che ha visto morire i suoi genitori, ma è Thomas Wayne che ha visto morire suo figlio Bruce e ha visto impazzire sua moglie Martha, che diventerà l'equivalente del Joker nell'universo classico. Quindi secondo me potrebbe essere che in realtà Keaton non sia Bruce Wayne, ma potrebbe essere Thomas Wayne, e sarebbe in linea con quello che si è visto appunto nel fumetto. Però ripeto, a questo punto della situazione, ovvero solo il trailer e pochissime notizie sullo script del film, la mia è solamente una speculazione.
Comunque è stato curioso questo tuo primo intervento, perché presentando il trailer prima dicevamo appunto che il fatto che all'interno di questo film ci sia Batman rischia un po' di oscurare Flash, e infatti noi siamo finiti a parlare di Batman, è inevitabile questo. Cosa ne pensi di questo, Luca, se effettivamente è un rischio reale, e poi appunto cosa puoi dirci del personaggio di Flash?
Allora, in realtà una cosa che in un certo punto, sotto un certo punto di vista, è successo realmente anche con il fumetto, dove il pretesto della storia è il viaggio nel tempo di Flash e tutto quello che ne scaturisce, ma in realtà poi sono le conseguenze delle azioni del personaggio che creano molte cose più interessanti rispetto a quello che viene al personaggio stesso. Poi ovviamente nel libro, nel fumetto, il personaggio di Flash, e sono convinto anche nel film, viene analizzato parecchio, viene spiegato il perché di certe sue scelte, il cosa comportano queste scelte e cosa deve fare per riuscire a ripristinare il continuum spazio-temporale. Diciamo che il personaggio di Flash è un personaggio, a mio avviso, molto interessante da approcciare e da leggere, perché comunque ha avuto la fortuna di essere un personaggio che editorialmente ha avuto grandi scrittori. Mark Waid, uno tra i tanti, ha scritto un ciclo lunghissimo e bellissimo su Flash, ma poi appunto chi ci si è approcciato è riuscito sempre a creargli delle rivalità con dei Vailan e delle storyline abbastanza interessanti. Il personaggio di per sé è comunque intrigante, perché diciamocelo, chi è che non vorrebbe essere così veloce da quasi sfiorare la velocità della luce e potersi muovere tranquillamente da un posto all'altro senza far ritardo. La peculiarità fantastica di Flash è appunto che lui ha questa capacità, il personaggio di Barry Allen è tendenzialmente un ritardatario cronico.
Ok, ok. Va bene Luca, facciamo così. Ci ascoltiamo la prossima canzone e poi torniamo a parlare insieme.
Volentieri.
Di nuovo in diretta, di nuovo con Luca. Da un universo all'altro, Luca, in settimana siamo andati a vedere al cinema il film di Ant-Man, però ne abbiamo parlato di Ant-Man già qualche settimana fa, quindi volevamo chiederti qualcosa a livello magari di personaggio fumettistico di Kang. Cosa ci puoi dire riguardo a questo personaggio?
Allora, qui devo ammettere di non essere molto preparato perché è un personaggio che non ho mai approcciato direttamente, non essendo un particolare fan della Marvel cosmica. Quindi ti dico, è un personaggio che presenta sicuramente delle caratteristiche abbastanza, diciamo, uniche nel suo genere, perché comunque è uno di quegli avversari che dà l'impressione di poter sconfiggere un po' tutti i personaggi cosmici della Marvel, quindi quelli che possono essere i Guardiani piuttosto che Silver Surfer. C'è di contro che però è un personaggio che, a mio avviso, per quel poco che l'ho approcciato nei fumetti, non è mai stato sfruttato a dovere come potrebbe essere sfruttato un personaggio del genere.
Okay.
Non so se poi nel film presenta queste stesse caratteristiche, perché il film onestamente non sono ancora riuscito ad andare a vederlo, contavo di andarci questo weekend. Voi che l'avete visto, cosa mi potete dire del film?
Non ne abbiamo parlato in termini molto entusiastici.
Ecco, bene, allora eviterò.
No, a noi non è piaciuto per niente. Tra l'altro è anche un insulto, a nostro avviso, alla caratterizzazione di alcuni personaggi come MODOK, ad esempio, a cui non viene dato per nulla onore, anzi viene proprio bistrattato dall'inizio alla fine. E poi anche questo Kang, la versione appunto Kang l'esiliato che c'è in questo film, nel senso, l'avrei visto, mi sarei immaginato un personaggio molto più carismatico e intelligente, invece a quanto pare resta così un attimino a guardare in alcuni frangenti, al punto che alcuni, dicevo, è nata proprio una corrente secondo la quale questo Kang non è visto proprio come un main villain come potrebbe essere, ma come è stato un Thanos o come potrebbe essere magari un Galactus, no?
Sì.
Anche perché non avrebbe poi tutto questo grande carisma anche dal punto di vista fumettistico, però ripeto, queste non sono parole mie, ma riporto un attimino queste opinioni, per questo poi ti era stata fatta questa domanda.
Purtroppo diciamo che è un vizio della Marvel parecchio spesso presente nelle trasposizioni cinematografiche, dove si prende o un personaggio o una storyline e lo si riduce ai minimi termini per una questione di tempi, di comprensione del pubblico che magari, non conoscendo determinate situazioni, farebbe fatica ad approcciare tutto un concetto più ampio e più esteso, però di sicuro fa dei danni. Un esempio del genere mi viene in mente su Iron Man 3, dove è palesemente tirato in ballo sia Extremis che la guerra delle armature, però riducendole ai minimi termini e presentando un prodotto che parte a non aver nulla del potere visivo e narrativo degli originali, non rende onore alla storia dei personaggi.
Certo. Guarda, è stato interessante anche sentire il tuo punto di vista in merito a questo personaggio. E approfittando poi per ricordare appunto quello che è il codice, appunto bla bla 22, il codice sconto per poter accedere a quelli che sono gli acquisti presso l'idea che ti manca. Approfitto appunto anche chiedendoti, dato che hai fatto quello, a quanto pare un'ottima recensione del prodotto, dell'arco narrativo fumettistico Flashpoint, no?
Sì.
Se volessi, diciamo, acquistare questo, se volessi leggerli, appunto acquistarli, quanti albi, quanti volumi dovrei acquistare? C'è un omnibus?
Allora,
funziona?
Guarda, ci sono, se uno vuole approcciarsi a Flashpoint per avere un'idea un po' più precisa di quello che potrebbe vedere al cinema, ci sono in questo momento due edizioni disponibili. C'è l'edizione diciamo deluxe, ok?
Sì.
Che racchiude semplicemente la storyline principale dell'evento, oppure c'è un omnibus che presenta tutto il comparto narrativo legato a Flashpoint, quindi ci sono i vari compendium che possono essere i tie-in sulle varie testate coinvolte e i vari spin-off che vanno a raccontare praticamente tutto il mondo esteso di Flashpoint. Diciamo che si parte dai 20 euro per l'edizione deluxe, dove c'è appunto solo la storia dell'evento principale, per arrivare ai 114 euro dell'omnibus, dove però è racchiuso tutto quello che è stato scritto sull'evento Flashpoint, quindi i vari spin-off e i compendium alla serie principale.
Perfetto Luca, noi ti ringraziamo come sempre per la tua chiarezza espositiva, l'esaustività e anche la passione che trasmetti parlando appunto di questo tuo lavoro, di questi prodotti, e ti diamo appuntamento come di consueto a settimana prossima per altre nuove avventure, ecco.
Volentieri, volentieri. Sì. Ciao ragazzi, buona giornata e buon proseguimento a tutti gli ascoltatori.
Grazie anche a te. Sulle note di Nothing Left to Lose, ti devo confessare, Ricky, che Luca mi ha invogliato davvero all'acquisto di Flashpoint. Perché mi piacerebbe effettivamente informarmi, mi piacerebbe recuperarlo in modo tale che poi mi possa appassionare anche al personaggio di Flash, che per adesso non mi ha comunicato molto nella saga cinematografica. E quindi, chissà, magari saremo anche più felici di andare a vedere questo film nelle sale. Resto poco convinto un attimo sul discorso. No, perché ci sta, adesso leggevo un attimo anche la trama di The Flashpoint. Effettivamente c'è il personaggio di Thomas Wayne,
sì,
che poi è il padre effettivamente di Bruce Wayne. Però, se comunque Michael Keaton in persona Batman, ovvero Bruce Wayne nella saga di Tim Burton, mi viene difficile pensare che lui possa comparire come variante di se stesso divenendo un Thomas Wayne. Cioè, non so se è chiaro.
Sì, sì.
Cioè, dovrebbe ricomparire come una variante di Batman Bruce Wayne, però all'interno ovviamente di questo... Non lo so,
Sarà un bel puzzle.
Sarà un bel puzzle.
Quindi... si sono messi anche loro a giocare con le varianti?
Sì, sì. No, non vogliamo entrare in sentieri che difficili da percorrere e ci scusiamo a priori se abbiamo detto delle castronate. Io in primis, perché magari di alcune cose non so di che cosa sto parlando. Però effettivamente alcuni dubbi vengono messi, no?
Sì, 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 sarà...
Anche loro si vogliono... Effettivamente Marvel ha sdoganato le varianti, mettiamole anche in...
Infatti nei prossimi mesi, nei prossimi anni sarà un arduo compito dello spettatore riuscire a tenere il filo di tutto. E già con le gemme di Thanos erano tante le storie da mettere insieme.
Sì, sì, mi viene in mente, sai quegli spettatori, quello zoccolo duro di spettatori che vuole ricostruire praticamente tutto il film già dai teaser, dai trailer.
Sì, sì.
Conscio del fatto che ormai fanno quello che vogliono sui trailer, no? Cioè, ti cambiano, li rimettono, mettono delle scene che non ci sono. Sarà un duro grattacapo, cioè sarà un vero rompicapo per loro mettere insieme i pezzi di queste...
Però santi loro, perché ci danno una mano enorme,
sì, sì.
Perché per noi che magari non siamo lì col microscopio, sì, sì, a sviscerare recuperare ogni singolo frame del film, magari loro sanno regalarci quel qualche dettaglio che poi alla fine ci sfugge, sì, per la quale poi ci appassioniamo.
Ricky, io sto vedo che stai friggendo, ti ho anche rubato alcuni minuti.
No, ci siamo.
Quello che deve essere, diciamo, quello il tuo commento a Hogwarts Legacy. Abbi ancora un attimo di pazienza, nel frattempo ci ascoltiamo Fuma Passo Reed e poi ci siamo, Hogwarts Legacy. Ci siamo, Ricky, adesso mi metto qui coi popcorn e ti ascolto, perché so che l'aspettavi da tanti mesi, no?
Sì, da tanti anni, da una vita, possiamo dire.
Da una vita. So di gente impazzita, gente che ha preso settimane di ferie per...
Adesso così, anzi, aspettative. Esagerato, no, però è stato...
Ho sentito di gente, soprattutto ambito femminile, che magari non si sono mai approcciati a una console, non hanno mai giocato a videogiochi, che hanno deciso di iniziare adesso per l'uscita di Hogwarts Legacy.
Questo... Nel senso che ho visto anch'io tantissime persone che non sono amanti, non giocano ai videogiochi, però sono fan di Harry Potter e quindi hanno approcciato questo prodotto. Davvero, quando dico che lo aspettavamo da una vita, è davvero così. Cavolo, sono rimasto estasiato da questo gioco, che non è un gioco che rivoluziona il panorama videoludico, perché non porta nulla di innovativo, ma è tutto quello che un fan di Harry Potter ha sempre voluto, ovvero impersonificare un mago che frequenta la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Velocemente, l'incipit è uno studente che inizia a frequentare Hogwarts dal quinto anno, perché si scopre essere in possesso di quella che viene definita la magia antica, e quindi è in possesso di questo dono e in grado di risolvere poi il mistero della trama principale. Quindi questa è la storia che sto portando avanti, non ti so ancora dire se quindi la trama orizzontale è valida oppure no, ma ti so dire che tutto quello che ruota intorno al gioco è intanto fedelissimo alla storia della Rowling, con un rispetto. È stato trattato tutto quello che riguarda Harry Potter con un rispetto per i dettagli massimo, e questo fa la felicità del videogiocatore appassionato del mondo di Harry Potter. E ti dà la possibilità di fare tutte quelle cose che tu hai sempre sognato, quindi esplorare il castello, intrufolarti nel reparto proibito della biblioteca, esplorare la foresta proibita, interagire con professori e altri studenti di altre casate, di partecipare alla cerimonia dello smistamento e quindi di finire in una delle quattro case di Hogwarts.
Di nuovo con voi, ripasso la palla a Ricky, che ci stava raccontando la sua impressione, anzi lo vedo proprio con gli occhi lucidi per l'emozione, perché effettivamente...
c'è anche Teo, ci ha scritto che non vede l'ora di provarlo. No, perché veramente...
Avevo subito una domanda sulla punta della lingua, ma al di là... Allora, il personaggio che tu interpreti viene praticamente una sorta di RPG da questo punto di vista, cioè viene costruito da zero?
Allora, in fase...
L'editing sì.
Sì, quindi te lo fai come meglio vuoi rappresentarlo, ci sono veramente miriadi di possibilità. La componente ruolistica, ecco, forse questo qui è l'unico, se vogliamo, difetto, non è presente in maniera così massiccia come viene presentata dal trailer, che per me non è un difetto, anzi nel gioco funziona, però ecco, da come lo avevano presentato sembrava invece che fosse un po' più marchiata, ecco, nel capitolo.
E per curiosità, che scuola hai scelto?
Allora, io ho scelto Allora, il cappello ti smista dove vuoi, in base a qualche domanda che ti pone, però poi tu puoi scegliere, come nei film di Harry Potter, di partecipare a una determinata casata. Io ho scelto Tasso Rosso perché esiste il sito ufficiale su internet di Harry Potter. Ai tempi avevo fatto il test ed ero finito in Tasso Rosso, e quindi ho deciso di tener fede al mio profilo su Pottermore, che è un po' il sito ufficiale dei fan di Harry Potter, quindi ho deciso di essere fedele a quel filone lì. Tra l'altro ci sono anche il Tasso Rosso, è protagonista appartiene il protagonista di Animali Fantastici dove trovarli, Newt Scamander. E Combat System è una figata, è incredibile. Ed era il punto su cui avevo più dubbi vedendo i video di lancio, perché mi sembrava legnoso, macchinoso, invece è uno dei punti di forza del gioco. Cioè tu sfidi uno o più avversari contemporaneamente e sembra veramente la battaglia finale di Hogwarts nel settimo capitolo di Harry Potter. Quella è una delle parti che funziona di più, insieme a tutta la fase di esplorazione, al poter partecipare delle lezioni per imparare degli incantesimi. Ecco, alcune cose sono un po' così, nel senso che se tu ti metti a fare incantesimi a destra manca, nessun personaggio si sorprende, ecco, quindi questa è forse un po' la parte in cui pecca un po'.
Siamo alle battute di coda, ti faccio un'ultima domanda al volo, Ricky. Sì. Ma i personaggi della storia principale ci sono? Cioè compare Harry Potter in persona?
No, o? No, perché il gioco è ambientato tanti anni prima rispetto alla storia originale, però ci sono tanti riferimenti a cognomi che ricorrono poi in quella che è la trama principale. Nel corso dei prossimi sabati, quindi col passare magari delle ore che trascorrerò nel gioco, vi terrò aggiornati e magari vi racconto anche un po' gli sviluppi di quella che è la trama principale.
Anche perché stai facendo venire un'ultima domanda, guarda, poi al volo, ma io che c'è cioè una persona che non ha esplorato così a fondo la lore di Harry Potter.
È comunque un gioco molto divertente.
Senza anche spoilerarsi magari le cose.
No.
Beh, io la storia la conosco, però.
No, nessuno spoiler, e il gioco è divertente.
Ok.
E a proposito di spoiler e prodotti divertenti, domanda rapida: The Last of Us, ultimo episodio, tanta roba.
Tanta roba, però io non ce la faccio a parlarne in così poco tempo. Diciamo, facciamo così, siamo rimasti in debito del talk su The Last of Us. Facciamo settimana prossima doppietta.
Certo.
Vi commentiamo, diciamo, facciamo un resumen del quinto e del sesto episodio a questo punto.
Esatto, sesto episodio che arriverà nella notte tra domenica e lunedì.
Per me è quei sottotitoli, come noi lo vediamo, e poi ovviamente in settimana potete recuperarlo in lingua italiana, insomma. Non me la sento di liquidarlo in due battute, ecco. Cioè, anche perché comunque c'è qualcosa da dire, sicuramente.
Tantissima roba per il momento, io te l'ho detto. La mia unica paura è che forse adesso dovranno un po' correre, però vediamo, perché per il momento non ci stanno dando motivo di dubitare di loro. Livello molto alto e speriamo che continui così.
Sì, sicuramente è una serie incredibile. Quindi l'hype è ancora più alto per quello che sarà il finale di stagione. Ormai mancano 3 settimane. Per cui sono davvero davvero contento di come abbiano trattato con rispetto anche quest'opera.
Robby, io ti ringrazio per queste 2 ore insieme.
Ti ringrazio anch'io, ringraziamo anche Dog Gold che ha curato la regia.
Adesso c'è il grande basket qui su Radio BlaBla Network. Non ci sono i nostri Alberto e Lorenzo, c'è Jean-Claude Mariani, e quindi lo ascolteremo con piacere nelle prossime ore qui su Radio BlaBla Network. Nerdpoint torna sabato prossimo. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.